molti di voi lo conoscono, credo quasi tutti. Purtroppo proprio oggi sono 4 anni dalla sua morte, quindi ci sembrava veramente opportuno, a chi se non a lui, visto che veramente è stato un grandissimo innovatore sotto tantissimi punti di vista. In una sola slide un po' di cose che ha fatto, poi cominciamo a lavorare. Ha fondato una rete, un'associazione che aveva in nuce tutto quello che ci stiamo dicendo già adesso, quindi l'idea di abbattere digital divide non solo in Italia ma nel mondo, e in particolare ha usato, anziché nello statuto, l'ho rivisto per fare questa slide, nello statuto c'era scritto di una rete per la democrazia digitale, non contro il digital divide, che è proprio l'impostazione dell'innovatore, fare le cose per, non contro qualcosa. Era docente alla Sapienza, abbiamo organizzato insieme un evento con quella signora a testa in giù, vedete, che forse le signore che erano ieri a Worcester all'evento di donne insomma dell'associazione del gruppo di persone, di donne che si sono riunite per le donne smarrite, è stata rielaborata. Lì c'era scritto occasione perduta, è stato un evento fatto 5 anni fa a Pisa, in cui si chiamava la società dell'informazione e della conoscenza in un paese anormale, perché il nostro è un paese anormale da questo punto di vista, e su questo abbiamo discusso a lungo. Parlava di mobilità, di infomobilità, adesso finalmente se ne riparla, abbiamo attaccato ai big data, a tutto quello che ha come relazione, ma se ne parlava 10 anni fa con Paolo. Il programma Elisa, molti di voi probabilmente hanno partecipato a bandi che hanno generato finanziamenti dietro questo programma. Il programma Elisa, il nome è nato da una serie di scambi di SMS tra me e lui, perché avevamo un acronimo che ci fosse dentro enti locali, innovazione eccetera, e alla fine è venuto fuori Elisa, perché era facile da ricordare, voleva dire enti locali, innovazione, non mi ricordo cos'altro, insomma quello era. Questa è la tag cloud sotto, dove c'è conoscenza, democrazia, digital divide, eccetera, delle parole chiave dello statuto di una rete. E quel libro sulla destra, Il senso dell'innovazione, è il libro che poi abbiamo scritto a tante mani, molti di voi qui in sala hanno scritto un articolo, un libro, in ricordo di Paolo, appunto, che era veramente aveva la capacità di fondamentalmente due cose: di grande visione, cioè di vedere più lontano di quanto poi, tanto è vero che appunto anni fa aveva già di fatto messo i paletti delle cose di cui continuiamo a discutere anche oggi, e dall'altra aveva una grandissima capacità, che purtroppo è rarissima, che è quella dell'inclusione, quella del saper far squadra. Far squadra anche a persone non proprio identiche, non solo di destra e di sinistra, come adesso abbiamo un governo che fa squadra, ma vediamo se lo fa. Ma persone veramente di competenze diverse, di capacità diverse, di impostazione politica diversa, perché l'obiettivo di base potesse essere sì identico, cioè quello di innovare questo paese. Quindi questo era un ricordo a Paolo. Grazie.
Scusate, dove stai? Salvatore, si è ripresa la risoluzione sbagliata, soltanto di un minuto.
Che devo fare? Il gentile presentatore?
Sì, intanto spiegare la giornata.
Allora, approfitto che Gianni deve collegare il suo computer. Per cercare di ottimizzare il tempo, l'idea è questa. Comunque all'ingresso sono stati già messi un po' i temi dei diversi tavoli. Li abbiamo numerati? Sì, sono numerati. In ogni tavolo c'è un facilitatore, quindi per evitare di dover fare tante presentazioni abbiamo un po' aggregato le vostre proposte, quindi poi faremo un giro dei tavoli e ogni facilitatore dirà in quel tavolo di cosa si parla. Non so se già vi siete un po' collocati secondo la logica degli argomenti, ma poi in ogni caso rapidamente ci possiamo spostare. Abbiamo più o meno un'ora di tempo, 1:15 per ogni tavolo. L'obiettivo è quello di, da un lato, scambiarsi idee, esperienze e proposte, ma anche quello di pensare cose che si possono fare insieme. Vi dicevo prima che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato dei progetti. Uno di questi progetti riguarda delle comunità di pratiche legate un po' agli ambiti di interesse del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi dalla comunicazione, alla trasparenza, l'anticorruzione, la partecipazione, i dati aperti, la formazione per la pubblica amministrazione. Diciamo, questi sono gli ambiti di interesse del Dipartimento. Su questi ambiti di interesse il Dipartimento per un anno metterà a disposizione delle risorse che poi concretamente saranno, diciamo, dei tutor per ogni comunità, un tutor junior e uno senior, delle competenze, quindi degli esperti che potranno essere chiamati a dare un contributo, con l'obiettivo di coltivare delle comunità che soprattutto condividono un risultato da raggiungere insieme, un prodotto, un qualcosa da fare insieme. Queste comunità si devono formare, nel senso che non esistono, quindi l'occasione del Barcamp è anche per far iniziare a emergere dei temi, delle proposte da portare al Dipartimento per farci dare un po' il via libera ad avviare queste attività. E dopodiché queste comunità da cosa inizieranno? Inizieranno dal definire quelli che possono essere gli interessi da condividere. A sostegno delle comunità, diciamo che serve anche un po' a motivare la partecipazione, c'è un'opportunità di arricchimento che da un lato deve essere legata a chi partecipa, cioè vorremmo iniziare magari con numeri più ristretti ma con persone che hanno veramente un'esperienza da condividere con gli altri e mettere a disposizione un percorso di potenziamento, diciamo un po' la logica dell'empowerment, ma un percorso che dovete decidere voi, quindi dovrà essere il gruppo che si costituisce a pensare che cosa gli piacerebbe fare insieme e che tipo di percorso anche di approfondimento, di supporto, di consulenza chiedere. Quindi abbiamo questa opportunità per 6 gruppi tematici da definire. Quindi se vi vengono delle idee, vi vengono delle proposte, i facilitatori raccoglieranno anche delle idee, delle proposte da poi da portare al Dipartimento. Gianni, mi sembra che hai risolto.
Grazie Salvatore. E uso un programma che non è standard, questo programma di creazione e visualizzazione di mappe mentali, quindi a volte ho qualche problemuccio di interfaccia con i proiettori. Con molti di voi mi conoscono direttamente, altri no, altri attraverso il web. Io mi occupo di innovazione da tanti anni, sono un sociologo con un approccio quindi da umanista che da tecnico, da tecnologo. Me ne sono occupato in diversi ambiti. Probabilmente quello più importante è stato il Censis, dove creammo proprio un settore che si chiamava processi innovativi e attraverso la lente della Fondazione Censis cominciamo a studiare appunto i temi dell'innovazione nella pubblica amministrazione e nel paese. Facemmo un lavoro molti anni fa che era proprio gli innovatori nella pubblica amministrazione, ce lo commissionò la Funzione Pubblica e da allora poi ho cominciato a lavorare sugli innovatori nella PA. Perché quello che è emerso da questo lavoro che facevamo 20 anni fa è che era l'innovatore nella pubblica amministrazione era un isolato. Non so se te lo ricordi tu Emilio, quando facevamo questa ricerca la presentammo con Pia Marconi, facevamo un'indagine per cui chi lavorava nella pubblica amministrazione proponendo innovazione, quello che si vedeva come lui stesso un isolato, cioè isolato dal contesto di riferimento. Sì, un apostolo evangelizzatore, però a volte anche in qualche modo... dopo 20 anni possiamo dire che molto spesso ci troviamo nella stessa condizione. Poi sono venuto a Forum PA 7 anni fa e come Forum PA abbiamo cercato di appunto assecondare questo processo. Lo sapete, il Barcamp nasce da quando io sono arrivato a Forum PA, abbiamo sempre cercato di dare visibilità agli innovatori nella pubblica amministrazione. Oggi Salvatore mi ha chiesto, e lo faccio volentieri perché purtroppo per questi 3 giorni io sono prevalentemente impegnato in problemi pratici, non ho mai tempo di stare a lavorare insieme a voi. Appunto, ieri mi sono occupato di catering, di wifi, cose di questo tipo, e invece adesso posso dedicarmi un po', questa mattina posso dedicarmi un po' ai temi di cui sono appassionato. Sapete che come Forum PA stiamo ragionando proprio sul tema, cioè quale PA in quale paese è stato il convegno inaugurale. Il convegno conclusivo di domani pomeriggio sarà The Future of Government, che evidentemente da intendere come quale governo per il futuro, non quale governo politico, quale forma di governo per il futuro. I problemi sono chiari. Scusate, andremo velocemente oggi, 20 minuti, una mezz'oretta, a vedere questa mappa. È una mappa in progress, una mappa che forse qualcuno di voi ha già visto, è molto più grande di questa in verità. Questa è una piccola parte di questa mappa concettuale con la quale io e i miei colleghi ci confrontiamo e ogni tanto creiamo un pezzo, allunghiamo un ramo, aggiungiamo un concetto. Spero che oggi di riuscire a aggiungere cose interessanti alla mappa disegnata. Prima che Toto la fotografi, vado avanti. Ma proprio per dispetto, una per l'altra. Qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è quello che vi dicevo, cioè... Mi sono allontanato troppo forse dal computer. Il punto di partenza qual è? È il... capisco, per il dispetto... Quale PA è in grado di fronteggiare le sfide che ci troviamo davanti? Sono i 3 giorni di Forum PA, su questo stiamo lavorando. Dal corpaccione alla rete, corpaccione derita, a quale io appunto mi sono riferito, come vi dicevo prima, parlando della pubblica amministrazione, in un bel libro che si chiamava Il Regno Inerme, descriveva la pubblica amministrazione come un corpaccione. Quindi dal corpaccione alla rete, quali sono gli attori in campo in questo momento? È evidente che non sono gli stessi attori che ci hanno portato a questa pubblica amministrazione, secondo noi. Il ruolo degli innovatori per il cambiamento, ne parliamo spesso con Salvatore, con il gruppo del Formez che segue questo processo. Qual è il ruolo degli innovatori? Essere isolati? Oppure possiamo immaginarci un ruolo attivo in questo processo di cambiamento? Noi ci auspichiamo. Questo è proprio morto. I problemi da affrontare sono problemi di natura diversa e lo sapete, è inutile adesso entro troppo nel merito. Sono problemi di natura economica, sono problemi di natura ambientale, sono problemi di natura sociale, sono problemi di natura di governance. Ora non entro nel merito dei diversi problemi perché li conoscete, ahimè, come peggio di me, in termini economici, in termini ambientali, in termini sociali. Mi fermo solo sul ramo della governance, che probabilmente è quello che fa di questo paese qualcosa di diverso rispetto agli altri. Problemi economici, sociali e ambientali in questo momento sono problemi condivisi da molti paesi europei o occidentali. Alcuni di questi invece che legati alla governance sono tipici dell'Italia. Per esempio difficoltà a collaborare in una logica di rete, incapacità ad adottare una visione sistemica. Vedremo che sono molti i modelli a cui ci riferiamo, ma di fatto, e lo sappiamo lavorando tutti i giorni, quanto è difficile in Italia lavorare a livello sia centrale che locale in una logica di rete, in una logica di condivisione degli obiettivi. I limiti dei modelli di welfare li conosciamo bene. Un approccio statalistico ai problemi locali. Ci sono sul nostro sito una serie di articoli di Mauro Bonaretti, che a mio avviso molto interessanti su questo tema, che mette in evidenza come in questo momento in Italia... Guardate solo la faccenda IMU, solo per fare un esempio, i problemi locali sono determinati da quello che è un approccio eccessivamente statalistico. La perdita di fiducia nei confronti dei governi è evidente, che è inutile che mi soffermo a ragionarci. Aumento delle aspettative invece dall'altra parte, cioè dal punto di vista sociale c'è una crescita delle aspettative. Taglio dei trasferimenti sono, sapete, i tagli economici e la completa inefficienza di alcuni processi, c'è un refuso. Qui c'è Luigi Gigi Reggi, ieri è stato un bellissimo convegno sulla nuova programmazione 14-20, ma è evidente che guardando in passato, non l'immediato, quello che ieri è stato citato tante volte come un lavoro eccellente fatto da Barca, ma gli ultimi 20 anni, è evidente che noi abbiamo avuto una completa inefficienza come paese nel gestire alcuni processi importanti. Non a caso la Commissione Europea, nel momento in cui parla, e lo vedremo dopo, di questa nuova fase di programmazione, parla di dimostrare la capacità istituzionale e organizzativa nel gestire i processi. Il concetto di partenza che io vorrei condividere con voi è questo, che la crisi non è limitata ai processi in corso, ma anche ai modelli e agli approcci fino ad oggi utilizzati. Cioè non è un semplice problema di crisi economica, passerà la crisi economica è ciclica. A nostro avviso, ma secondo evidentemente abbastanza condiviso come questione, il problema è un problema di modelli utilizzati fino adesso. I modelli che noi fino adesso abbiamo utilizzato per cercare di risolvere quei problemi che abbiamo visto sono stati inefficaci. Si tratta quindi di ragionare su nuovi approcci e nuovi modelli. Quali sono i modelli emergenti? Vado velocissimo perché non è l'argomento della giornata. Negli anni 70 si è parlato per esempio soprattutto in ambito anglosassone del New Public Management. Vedete che ramo ha un link, vedete questi due segnetti? Quello è un link della mappa, la mappa è dinamica, quindi poi vi darò il link, potete, se siete interessati potete cliccando sulla mappa andare ai link di riferimento, quindi poi vi mando il riferimento alla mappa. Questo approccio poi è stato sostituito dal Public Value Management, è un approccio che negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone di cui si discute molto in questo momento, fino a parlare di public governance. Comunque sono una serie di approcci, grazie, una serie di approcci nuovi al problema. Cioè, si parla di governo della rete, si parla di innovazione empatica, Rifkin, nel Regno Unito hanno tentato di ragionare in termini big society, così come si parla in termini di politiche di innovazione sociale, di smart cities. Sapete che noi siamo dei promotori del concetto di smart cities. Adesso non approfondisco questi concetti, anche perché darebbero adito a un'altra mappa di approfondimento. Così come i concetti legati all'open government, stesso discorso, non entro nel merito di questi approcci, perché sennò dovremmo aprire troppe parentesi. Ne parleremo in altre occasioni. Quali sono però le dimensioni comuni a questo approccio? Allora abbiamo detto, adesso Angela che è arrivata in ritardo, vado lì e la meno, qual è il problema di partenza? Il problema di partenza abbiamo detto la mancanza di un modello, di modelli efficaci, ne stanno nascendo diversi con dimensioni comuni. Ad esempio se andiamo a vedere i diversi approcci, hanno in comune l'importanza data al capitale sociale, alla visione sistemica, abbiamo visto come c'è mancanza di visione sistemica nell'approccio usato fino adesso, la centralità ai beni relazionali, alla coesione sociale, ai valori sociali in termini di priorità, un'attenzione per i beni comuni. È evidente che nel momento in cui parliamo di governance, di governo del territorio, se non c'è una condivisione, un'attenzione per i beni comuni, sono politiche completamente inefficienti. Una partecipazione civica nella creazione di valore pubblico, ne parleremo oggi, ne parleremo domani a questa giornata che abbiamo dedicato al tema della cittadinanza attiva. Stasera per esempio ci vediamo a Roma, a The Hub, a parlare di questi temi, della cittadinanza attiva. È un concetto molto interessante. Questa frase, il titolo di un libro fatto da una funzionaria della regione Sardegna, che ha fatto un libro proprio che si intitola Partecipazione civica nella creazione di valore pubblico, che a mio avviso è molto interessante, no? che spiega il senso. Ritrovata centralità della dimensione comunità e territorio, altro elemento dimensione comune. Quindi come vi dicevo, in questo momento una serie di modelli stanno emergendo, una serie di approcci, possiamo chiamarle le smart cities, possiamo chiamarle open government, big society, innovazione sociale, ognuno ha delle peculiarità, ma questi sono gli elementi, la maggior parte degli elementi in comune. Cosa andiamo a vedere noi oggi insieme e cercare di ragionare? Quali sono il ruolo, una serie di soggetti possono apportare a questi approcci, il ruolo della politica, il ruolo della PA che è la cosa che più ci interessa, il ruolo della cittadinanza e velocemente come un di cui il ruolo della tecnologia. Cosa chiediamo alla politica? È evidente di definire un progetto paese. Prima ho citato l'open government, sapete che negli Stati Uniti l'open government è stato portato con 10 pagine di documento fatto da Obama, cioè ed è legato al definire un progetto paese e il concetto di endorsement. È evidente che tutto quello che noi facciamo tutti i giorni, quello che noi cerchiamo di fare come innovatori dentro la pubblica amministrazione, ha senso se c'è un endorsement politico, se c'è qualcuno che ci crede su quello che facciamo, se no rimaniamo quegli isolati che dicevamo prima e che emerse già nella ricerca di 20 anni fa. C'è bisogno di un progetto paese, di qualcuno che in effetti identifichi quali sono gli obiettivi da condividere. Il secondo punto è l'adozione della politica dell'open government, cioè sapete i tre principi, inutili li ripeto a voi: trasparenza, partecipazione e collaborazione. È inutile parlare di altri concetti, e cioè di smart cities o di innovazione sociale o di altro, se non c'è una politica che abbraccia i tre principi: trasparenza, partecipazione e collaborazione. Dopodiché chiediamo alla politica di adottare appunto un approccio legato all'innovazione sociale, quello di agevolare un cambiamento di cultura complessivo. Qui abbiamo appuntato creazione di fiducia, informazione, engagement dei cittadini, così come quello di favorire e sostenere i fenomeni emergenti, l'ultimo ramo, no? Quindi sostenere l'approccio bottom-up, valorizzare iniziative spontanee e micro, lo vedremo dopo quando parleremo di cittadinanza. Cioè, quello che anche le elezioni che ci sono state 48 ore fa hanno dimostrato una progressiva sfiducia e un disaffezionamento rispetto alla cosa pubblica. Ma a fronte di questa sfiducia, anche qui a Forum PA, da stasera a domani, noi ospitiamo una serie di iniziative di cittadinanza attiva, di persone impegnate quotidianamente invece alla gestione del bene comune. È evidente che uno Stato, un governo, sia centrale che locale, dovrebbe aiutarci a valorizzare queste iniziative che vengono dal basso, perché se alla sfiducia dei cittadini che dovrebbero andare a votare associamo la sfiducia di quelli che in questo momento stanno lavorando, non so chi di voi è venuto la scorsa settimana alla Biennale dello Spazio Pubblico organizzato qui a Roma, dove queste esperienze avevano spazio, se la disillusione arriva anche a chi in questo momento è impegnato su cose attive, è evidente che sarà sempre più difficile parlare di bene comune. Cosa chiediamo alla pubblica amministrazione? Il ruolo della PA, secondo noi, ma è il tema che noi vorremmo condividere con voi oggi. Prima di tutto il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa, lo dicevo prima quando citavo la nuova programmazione. È inutile parlare di nuove fasi di programmazione, di nuove sfide, di nuovi approcci, di nuove risorse, se non rafforziamo all'interno della pubblica amministrazione la capacità istituzionale e organizzativa. Perché se no non siamo in grado di gestire questi processi. Non so se l'ho messo da qualche parte, sicuramente sì, perché è una frase che cito, c'è dopo, quando parlo di favorire il capacity building. L'anticipo, la frase che dice Eggers sul governo della rete, trasformare i dirigenti pubblici da rematori a timonieri, cioè la capacità che noi dobbiamo portare dentro la pubblica amministrazione nel gestire i processi. Un ruolo attivo nella gestione della governance locale, cioè favorire le associazioni, le imprese, il terzo settore. Se parliamo di governo della rete, appunto, significa pensare a una pubblica amministrazione che sia orizzontale, non una pubblica amministrazione verticale. Una pubblica amministrazione, appunto, che impari, lo vedremo dopo, a ragionare in termini di sistema, in termini di sussidiarietà orizzontale. Favorire il capacity building, ne abbiamo già parlato, ma sapete quanto è importante. Avete visto? Non so chi di voi ha visto quei dati, quella ricerchetta che abbiamo presentato ieri all'apertura di Forum PA. Abbiamo fatto questo confronto. Tra l'altro ci aiutò Marta, che non c'è, ma Luigi non c'è, Marta in giro, no? Arriverà, vabbè, peggio per lei, quindi si perde la citazione. a fare un confronto tra la struttura dei dipendenti dell'Italia, l'Inghilterra e la Francia. Non so se l'avete letta, i dipendenti pubblici italiani non sono più degli altri rispetto agli altri paesi, anzi sono di meno. Il problema è che sono più anziani, il problema è che sono immobili, cioè il 90% di coloro che sono entrati in un posto lì sono rimasti negli anni, il problema è che sono malformati, il problema è che ad esempio le donne sono più degli uomini, ma in verità in ruoli che non sono ruoli direttivi. Quindi comunque c'è un problema di competenza, c'è un problema di risorse umane. Favorire il capacity building significa appunto favorire la valorizzazione di questo patrimonio umano, di risorse umane. Facilitare l'empowerment dei cittadini e comunità, sostenere gli imprenditori civici, vado veloce, dare spazio agli innovatori. Non so chi si ricorda di voi quando noi abbiamo fatto 2 anni fa, se fate i capannelli, Sergio, però c'è proprio difficoltà anche come ritorno. Vado veloce, dai. Il discorso che dicevo prima su favorire gli innovatori non è così spesso, a noi non è così facile. Noi, come sapete, come Forum PA spesso cerchiamo di dare spazio a storie singole e molto spesso ci è stato detto di non esagerare a dare spazio a storie singole, ma non dalle strutture di appartenenza, dai singoli che venivano citati. Spesso in questo momento chi innova nella pubblica amministrazione ci chiede di lavorare sotto traccia, perché se no può avere difficoltà a emergere, no? Perché non c'è una cultura del favorire l'innovatore. Noi sappiamo, lo diceva prima Salvatore, abbiamo citato mille volte la definizione che l'innovatore è un disubbidiente, e spesso viene considerato come tale ancora all'interno della pubblica amministrazione. Il ruolo della cittadinanza è un po' il cuore del tema di questo nuovo approccio, dell'approccio dell'innovazione sociale, del governo della rete, della big society. Cioè, è evidente che il cittadino non può più essere considerato un qualcosa oltre la pubblica amministrazione, altro che la pubblica amministrazione. Per questo prima ho citato quel bel libro la partecipazione civica nella creazione di valore pubblico. Cioè, il cittadino deve essere considerato come parte integrante della creazione di valore pubblico. Abbiamo preso un po' di definizioni sulle quali stiamo lavorando, come vi dicevo, in vista di domani. Le persone sono portatrici non solo di bisogni, ma anche di capacità. Questo vale sia per il cittadino che per l'innovatore. Non è solo un problema di diritti, ma anche di capacità. Questo ve le salto, questo è un bel pannello che c'era in una struttura pubblica a Londra, ma andiamo veloci perché non c'è tempo. Così, altri appunti sono appunti sparsi, una frase di Roosevelt, quindi ovviamente non di ieri ma di diversi anni fa: il governo siamo noi, noi siamo il governo, tu ed io. Un approccio che tradisce appunto già diversi anni fa un modo completamente diverso di vedere il cittadino. E questa invece è una frase molto più recente di Cameron, non vado veloce. Il cittadino è, senza essere blasfemi, un ettrino da questo approccio. Cioè, il cittadino è contribuente nel momento che paga le tasse, il cittadino è consumatore nel momento in cui utilizza i servizi, ma il cittadino deve essere visto anche come produttore di servizi. In un bel libro dell'ex sindaco di Los Angeles, lui dice fino adesso la pubblica amministrazione viene considerata come la metafora della macchinetta automatica, cioè per cui tu come contribuente metti i soldi e se poi non ti arriva la merendina o la bibita la scuoti, no? Nel senso che ti incavoli o la prendi a calci. E lui sviluppa questa metafora, che è molto interessante lui come la sviluppa. È evidente, noi dobbiamo andare oltre la metafora della la macchina automatica, nel senso che il cittadino non è semplicemente colui che mette i soldi e ha indietro la merendina o la bibita, ma è anche produttore di soluzioni. Mi fermo un attimo che vi vedo irrequieti. Quello su cui stiamo lavorando è proprio il rapporto e la qualità tra la pubblica amministrazione e il cittadino, partendo da due estremi su cui stiamo lavorando. Da una parte ci abbiamo la parte in alto, la chiusura alla collaborazione, appunto l'approccio per cui all'interno della PA, sia centrale che locale, il cittadino viene visto come appunto un semplice utente, qualcosa di estraneo alla pubblica amministrazione. Quindi quello è un estremo opposto, no? La chiusura completa alla collaborazione. L'altro estremo invece è l'arretramento e la delega dello Stato. Appunto, stiamo lavorando, qualcuno di voi forse ci segue su questa cosa, con una serie di associazioni locali. Ad esempio qui a Roma c'è questa Città delle Mamme, che è un'associazione di mamme che stanno lavorando sulla cogestione del verde pubblico, partendo appunto da un problema, da un bisogno di un quartiere romano che era il Pigneto, dove non c'era del verde, e loro hanno preso uno spazio abbandonato e lo stanno gestendo insieme al municipio. Questo lavoro della Città delle Mamme adesso si sta tentando di riprodurre in altri quartieri, ad esempio a Tor Pignattara, e un incontro che c'è stato con il rappresentante del municipio è stato questo approccio. Il rappresentante del municipio ha detto a questa associazione: prendetevelo il parco, cioè prendetevelo il giardino, gestitevelo voi. Sono i due estremi, no? La pubblica amministrazione che dice: voi siete gli utenti, non rompete, oppure la pubblica amministrazione che dice al contrario, arretra, dice: occupatene voi, prendetelo voi lo spazio. Chi segue i temi della cittadinanza attiva sicuramente avrà letto i libri di Gregorio Arena sulla cittadinanza attiva, e lui questo lo descrive bene. Ovviamente il coinvolgimento dei cittadini non significa arretramento dello Stato, significa il concetto di sussidiarietà orizzontale, significa lavorare insieme allo Stato. Quindi è evidente, ed è quello su cui stiamo lavorando, è quello spazio lì, cioè le forme nuove di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino, in una logica appunto in cui il cittadino aiuta a creare valore aggiunto. All'interno di questo spazio in questo momento troviamo due approcci. Questa definizione inglese dell'OCSE, quindi non sono temi italiani, questi sono temi in questo momento riguardano un po' tutta la pubblica amministrazione. Quelli che potrebbero, willing but unable, quelli che potrebbero ma non hanno gli strumenti per partecipare, e il contrario, quelli che hanno gli strumenti ma non sono desiderosi di partecipare. È evidente che questo è a nostro avviso, e ripeto, ne parleremo stasera a The Hub a Roma e domani qui a Forum Pia sul tema della cittadinanza attiva, e questo a nostro avviso è il nuovo approccio che dovrebbe caratterizzare la pubblica amministrazione, cioè una pubblica amministrazione che coinvolge i propri dipendenti, le imprese e i cittadini a cui si rivolge. Qua gli stimoli sono ovviamente tanti, appunto il concetto di sussidiarietà orizzontale, la cittadinanza attiva, degli user. L'altro giorno ho mandato su Twitter questo articolo, mi sembra che Salvatore l'abbia ripreso, che è molto interessante, il concetto di user generated state, che ovviamente riprende il concetto di user generated content, no? Sul web, cioè il cittadino che comunque è l'utente che aiuta a creare lo Stato, ed è molto interessante, è un articolo che ho cliccato qualche giorno fa. Anche su questo non mi dilungo, questa è la mappa dedicata alla cittadinanza attiva su cui stiamo lavorando, come vi dicevo, e lavoreremo anche i prossimi mesi. Sul ruolo della tecnologia non mi soffermo perché è parte principale dei vostri interessi e del vostro lavoro, però vedete che l'ho citata alla fine, cioè è evidente che è un po' il nostro approccio e l'avete visto a mio avviso anche in queste tre giornate come sono state organizzate. Per esempio adesso in contemporanea c'è un convegno interessante sulle smart cities e il titolo è proprio The Human Smart Cities. Il nostro approccio è un approccio per cui la tecnologia deve essere uno strumento abilitante, uno strumento facilitatore, ma se non c'è un progetto, se non c'è l'endorsement, se non c'è un'idea di paese, se non ci sono degli obiettivi condivisi, la tecnologia è difficile che aggiunga del valore. Non a caso ci diamo sempre esperienze anglosassoni dove comunque c'è una cultura della partecipazione che è ben prima delle tecnologie. Nel Regno Unito c'è questo concetto che loro chiamano di hearings, dell'ascolto, che è un processo che c'è sempre stato. Nel Regno Unito quando si lavora su un progetto, su un territorio, su un quartiere, la prima cosa che si fa è avviare una procedura di hearings, d'ascolto, cioè di feedback con i cittadini. È evidente che quando l'approccio a questo poi le nuove tecnologie aiutano, diventano degli strumenti che abilitano un approccio di questo tipo. Così è la stessa cosa negli altri paesi come gli Stati Uniti o l'Australia. Quindi su questo vado velocissimo, non mi soffermo, no? L'utilizzo dei premi che abbiamo fatto anche insieme con Apps for Italy, l'utilizzo dei contest, il rischio in questo momento, ad esempio, cito la bella esperienza di Cagliari, ma dopo la bella esperienza di Cagliari diversi ministeri, diverse pubbliche amministrazioni hanno usato i contest. Il rischio è che se dietro appunto non c'è un endorsement politico, un seguito a queste cose, il rischio è che questi nuovi strumenti creino ulteriore disillusione, perché se noi continuiamo a fare contest e chiediamo tu come la pensi, e poi quello come tu la pensi finisce lì perché non c'è un seguito, è evidente che creiamo nuove forme di disillusione, no? Perché anzi, quindi attenzione anche all'utilizzo di questi strumenti. Le community che ci sono online, a cominciare, qua ci do Spaghetti Open Data, che è interessante, fino ad arrivare ovviamente a noi stessi, al Novatore PA, i temi legati ai social network, ma vado velocissimo, ad esempio quello che stiamo lavorando, questo è il Matteo Renzi di prima, quando faceva solo il sindaco, interessante qua come ha usato Facebook in quel periodo che c'è stato di alluvioni. È interessante anche il concetto di bene comune che c'è dietro questa frase di Renzi, no? Dice: nei prossimi giorni pioverà, abbiamo 62.000 tombini, molti sono ripuliti ma basta la plastica o qualche foglia per intasarli, vi chiediamo una mano, segnalateci subito i tombini bloccati vicino a casa, se poi siete nelle condizioni di provvedere direttamente voi, grazie in anticipo, sembra bene, lo so, eccetera eccetera. Interessante come esperimento sia di comunicazione diretta sia appunto di bene comune, cioè è evidente se ognuno di noi sta attento al tombino sotto casa, evidentemente alcune cose non succedono. L'internet delle cose non mi ci soffermo neanche su questi, e le location based network è evidente, sono le tecnologie legate al posizionamento. il crowd qualcosa, sicuramente questo invece è interessante nel momento in cui stiamo parlando appunto anche di nuove forme di, come diciamo prima, nuovi modelli di intervento, è il caso che cominciamo anche a ragionare su anche nuove forme di finanziamento. Ad esempio stiamo lavorando, ritornando ai concetti di prima di cittadinanza attiva, stiamo studiando una serie di casi di micro crowdfunding, cioè di cittadini che oltre a dare una mano nel gestire beni comuni, in alcuni casi arrivano anche a finanziare un singolo progetto legato al territorio. Ci sono esperienze molto interessanti negli altri paesi, anche di forme poi di ritorno di questi piccoli investimenti. Ad esempio degli strumenti per cui si lega il progetto poi ai negozi di quartiere, per cui appunto chi partecipa al progetto poi si impegna a spendere nel quartiere, quindi di rivalutazione, quello diciamo prima, del concetto di comunità che in questo momento ci siamo persi, che probabilmente se vogliamo applicare nuovi approcci a vecchi problemi dobbiamo recuperare. Anche in questo caso i nuovi strumenti, come anche la raccolta di fondi attraverso internet, aiutano nel momento in cui appunto c'è un progetto, c'è un modello di riferimento. Sono in chiusura proprio perché questa parte della tecnologia vado velocissimo. Ritorniamo al problema dell'approccio. Sapete in parte che è il nostro fix my street, lo sapete perché gran parte di voi lavoriamo insieme, lo sapete quante città hanno adottato un approccio come questo? Scusate, c'è proprio un rumore che viene laggiù. Chi? Scusate, dietro a te? Lo, quello che sta parlando. Oggi qui oppure un pochino più là, sennò arriva proprio un rumore forte qua. In parte, sapete, il Fix My Street italiano, ce ne sanno altri, una città sola l'ha adottato, Udine. È evidente se dietro non c'è un progetto gli strumenti rimangono vuoti. Sapete come funziona? Che nel caso in cui la città non lo fa proprio, per cui non c'è un back office che poi si attiva, rimane una semplice segnalazione. Di nuovo creiamo nuove forme di illusione e poi di disillusione, perché se io uso uno strumento come questo per segnalare che il tombino si è otturato appunto e poi il tombino non lo pulisce nessuno e non succede come su Fix My Street, per cui poi chi ce l'ha in carico dice l'ho preso in carico, ho risolto il problema, l'ho risolto in questo modo, le tecnologie non diventano strumenti abilitanti ma al contrario strumenti, nuove forme di illusione e di disillusione. Sapete, a proposito di parte, invece Vittorio, non so se c'è Open Municipio, lo stesso Open Municipio, un bello strumento di trasparenza della pubblica amministrazione, è stato adottato da un comune sempre Udine, prima, finché Paolo Coppola era assessore, adesso che è diventato deputato mi sa che pure Udine abbandonerà questi approcci. Web 2.0 non mi fermo, eccetera eccetera. Chiudo e lascio lo spazio ai tavoli, quindi preparati Salvatore. Qual è il tema di partenza? L'abbiamo visto, gli ingredienti ci sono, cioè appunto in Italia se andiamo a vedere, e voi stessi, se domani qualcuno di voi ha opportunità di venire a questo incontro sulla cittadinanza attiva, ci sono queste esperienze. Il problema è che manca, mi sono ripetuto diverse volte, manca un progetto paese condiviso. Cioè non si capisce appunto le risorse che stanno qua dentro, le risorse che stanno nei quartieri, che progetto di paese, che progetto di città stanno portando avanti. È fondamentale che, e arrivo a mio avviso in quello che dovrebbe essere il cambiamento, l'innovazione viene portata avanti sì dall'innovatore, ma se c'è uno sponsor, c'è uno sponsor politico, se no l'innovatore rischia di rimanere isolato. Ed è un po', anche parlando con Salvatore, a mio avviso il ruolo di questo gruppo, secondo me, ma è una mia opinione personale col quale con Salvatore ci siamo confrontati con i ragazzi del Formez, a mio avviso Innovatore IPA dovrebbe diventare un soggetto visibile, cioè un soggetto in grado di esplicitare, no? I bisogni che arrivano dalla pubblica amministrazione, all'interno della pubblica amministrazione. Comunque cosa ci immaginiamo? Ci immaginiamo quello che abbiamo detto sin dall'inizio, cioè quello che poi è il teorema, è il manifesto dell'open government, una pubblica amministrazione trasparente, collaborativa, partecipativa, ed è rimasto in fondo, ma secondo me è fondamentale una PA che sia anche inclusiva, una PA che includa i propri innovatori che ci sono al di dentro, una PA che includa le imprese ai quali dovrebbe sostenere per lo sviluppo di questo paese, una PA che includa i cittadini che in questo momento stanno cercando di fare qualcosa. Chiudo con la se così avevo fatto, non me lo ricordo, con l'immagine iniziale lasciando, si è fermato qua, non vuole andare oltre, ma avrei voluto chiudere, vediamo se va avanti, sì, con quelle che erano un po' i temi di oggi, di questi tre giorni, sperando che dai tavoli emerga trasversalmente, i tavoli sono organizzati per temi verticali, ma che emerga trasversalmente una possibile risposta a questa domanda. Cioè, questa PA è in grado di fronteggiare le sfide? Se sì, come e insieme a chi? Buon lavoro.
Era spento. E intanto ho pubblicato su Innovatori PA il link alla mappa, quindi se volete potete andare sull'home page di Innovatori PA, c'è un piccolo post con il link alla mappa. Do direttamente il microfono a Laura per organizzare i tavoli. Cerchiamo di essere un po' di ottimizzare il tempo, quindi inviterei chi è in giro a prendere posto, insomma cerchiamo di organizzarci in maniera ideale per poter portare avanti questa giornata.
Allora, grazie. Se avete visto, all'ingresso c'è una matrice, noi abbiamo provato a raggruppare o comunque abbinare gli interventi e i relatori che si sono proposti su alcuni temi. Ogni tavolo ha un numero, quindi questa è la prima cosa che dovete guardare, qual è il numero del tavolo sul quale vi siete seduti. Vi dico come sono fatti gli abbinamenti. Al tavolo 1 si parlerà di trasparenza e di dati aperti. Al tavolo 2 si parlerà di comunicazione pubblica. Sì, chiedo al facilitatore del tavolo di alzarsi o di sollevare il numero, così identificate chi sono. Il tavolo 1 è là in fondo, è Sergio Agostinelli, il facilitatore. Il tavolo 2 è comunicazione pubblica, Roberta e Piero, li vedete ora. Al tavolo 3 si parlerà di formazione, Gianni Agnesa, il collega lì in fondo. Al tavolo 4 si parlerà invece di usabilità dei siti web. Dov'è il tavolo 4? Non lo vedo. Eccolo lì. Il tavolo 5, allora sul tavolo 5 noi abbiamo proposto un tema che è la semplificazione. C'era un intervento, io chiedo alla persona che l'ha proposto, che è Antonio Gravina, se in sala, eccolo lì, tavolo 5. Al tavolo 6, che è quello, chiedo ad Angela di alzarsi così lo vedete, al tavolo 6 si parlerà di partecipazione. Abbiamo diversi interventi per ogni sessione, quindi adesso io darò la parola al facilitatore di ciascun tavolo, che farà una presentazione veloce, 5 minuti, per dirvi di che si parlerà. Quindi gli indecisi hanno ancora, diciamo, qualche minuto per orientarsi. Allora, adesso inizierei dal tavolo 1, quindi chiedo a Sergio Agostinelli di fare una veloce presentazione.
Allora, intanto che vi accomodate tutti, tavolo 1 parleremo del grande tema della trasparenza da adempimento a momento di innovazione e quindi come sfruttare i vari adempimenti sui diversi domini della trasparenza come modo di modificare, migliorare, riorganizzarsi anche all'interno degli enti e quindi come innovatori come sfruttare questa occasione. Ne parleremo, ci sono già 2 o 3 interventi. Ci sarà Luigi Reggi che ci racconterà la trasparenza da un punto di vista dei fondi strutturali, avremo Enzo Lo Piccolo che ci racconterà l'innovazione e la trasparenza di trincea dalla regione Sicilia e poi avremo anche dalla regione Calabria Alessandra che ci racconterà anche la trasparenza dalla regione Calabria e poi i vari interventi degli altri persone che si segneranno per parlare e raccontarci le loro storie. Più che altro ci racconteremo come stiamo lavorando e come rafforzare una rete possibile di persone che si occupano e si occuperanno nei prossimi tempi di trasparenza e come rafforzare i legami ormai informali tra persone dell'ente e fuori dall'ente. Tavolo 2, chi è?
Allora, grazie Sergio. Il tavolo 2 è quello nel quale si parlerà di comunicazione.